Il 24 marzo ha chiesto che abbia colpito così le persone, però sia ben chiaro, questa è una lezione che io non avrei mai voluto fare.
Vorrei che Valdemaro fosse qui, anche con quell'apparato con cui al quale era crocifisso ultimamente, però possiamo portarlo con noi naturalmente. Quindi benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è il 22esimo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna, gli esordi della scienza. Vi ricordo che la prossima settimana ci fermeremo in occasione della festività del 25 aprile, festività che celebra il ritorno alla democrazia per il nostro paese. Siamo, come sapete, sono anche là, sono anche lì. Siamo, come sapete, in compagnia di Fra Tommaso Campanella. Fra Tommaso Campanella, nel corso prima chiudere? Ah sì, perché
no,
ma poi magari qui che non c'è nulla. Vi dicevo che Fra Tommaso Campanella, nel corso dei 27 anni di detenzione, di cui 24 nel carcere di Napoli, non rimane certo inattivo, scrive il celebre dialogo La città del sole, un'opera della quale abbiamo dipanato la tela la scorsa settimana, completa due ampi trattati, uno intitolato Metafisica in 18 libri, l'altro intitolato Teologia in 30 libri, e comincia poi a comporre un ampio trattato che diventerà un'opera fondamentale sulla medicina, infatti si intitola così, Medicina. È un'opera interessante perché dentro c'è anche un sistema per orientare il proprio fisico a resistere alle torture. Campanella è stato sottoposto, come sapete, a torture violente. E inoltre, Fra Tommaso tiene una fitta corrispondenza. Nonostante sia in carcere, c'è una rete che cura l'uscita e l'entrata di quello della scrittura dal carcere. E questo vi fa capire che anche tra i domenicani c'è una corrente, la corrente telesiana, che riconosce in Campanella il proprio leader e quindi lo supporta anche in galera. E allora prendiamo il passo, guardate sul punto 1 del repertorio. Fra Tommaso Campanella, durante gli anni della detenzione nel carcere di Napoli, scrive e riceve lettere, è in corrispondenza con molte persone che apprezzano i suoi scritti e operano con la dovuta circospezione anche per ottenere la sua scarcerazione. Cioè nasce un movimento per ottenere la scarcerazione di Campanella, o perlomeno per provarci. L'epistolario tra Tommaso e Galileo Galilei, per esempio, è un documento di grande valore, si scrivono per più di 40 anni. E i due discutono soprattutto di temi scientifici, ma Galileo mette anche al corrente Fra Tommaso su ciò che succede nel mondo e su ciò che succede a lui. Ed è per questo, dall'epistolario si vede anche che Galileo non ha il carattere né di Bruno né di Campanella. lo si vede dai consigli che lui dà, no? Ma poi vedremo, questo è un tema, vi parleremo a suo tempo. Ed è per questo motivo che nel febbraio del 1616 fra Tommaso, in occasione del primo processo contro Galileo Galilei, ce ne occuperemo prossimamente, ha il coraggio di scrivere dalla galera una difesa in favore dello scienziato e in favore del copernicanesimo, del sistema copernicano. Fra Tommaso invia il testo della difesa di Galileo a un cardinale, al cardinale Bonifacio Caetani, che comunica con lui, a un epistolario con Cornella, è un copernicano, è tacitamente un copernicano il cardinale Caetani. Quindi vedete come sono articolate le posizioni all'interno della cristianità. Fra Tommaso scrive nella dedica a quest'opera di difesa di Galileo che il Caetani gli ha espressamente chiesto di scrivere questo testo per influenzare il Sant'Uffizio. Caetani scrive a Campanella e gli dice: tu che sei un esperto, scrivi una difesa del sistema copernicano che io lo faccio passare al Sant'Uffizio, in modo, dovrai mettere un giudizio, in modo da condizionarlo. Ma e questo non basta e non serve, perché il 5 marzo 1616 i membri del Sant'Uffizio, mentre regna Papa Paolo V e Camillo Borghese, emettono l'ennesima condanna contro l'ipotesi copernicana. Ora, anche in ragione del fatto di essersi esposto nella difesa di Galileo, a luglio del 1616 il nuovo viceré di Napoli, Pietro Giron Duca d'Ossuna, ricaccia fra Tommaso nel braccio della detenzione dura della prigione di Castel Sant'Elmo. E per tutta risposta, fra Tommaso, che è detenuto da 15 anni a questo punto, chiede carta e penna per iniziare a scrivere un trattato sulla matematica e un trattato sulla grammatica. E il testo della difesa di Galileo, scritto in latino da fra Tommaso Campanella, viene pubblicato nel 1622, quindi qualche anno dopo, a Francoforte, dall'editore Tobia Adami, con il titolo di Apologia per Galileo. Eccolo qua. Non è l'edizione di Adami, ma magari sarebbe. Apologia per Galileo. Il titolo completo è Apologia di Galileo, matematico fiorentino, punto, nella quale si discute se la teoria filosofica che Galileo sostiene sia in accordo o in contrasto con le sacre scritture. Questo è il problema. E l'Apologia per Galileo è un'opera, guardate, che ha un'ampia divulgazione. Diventa in breve il manifesto per la difesa del libero pensiero. E che tipo di opera è l'Apologia per Galileo? Che la scuola deve per forza mettere in programma, di fatto. Fra Tommaso scrive quest'opera in forma di questio, cioè questio in latino vuol dire indagine, indagine conoscitiva. E il componimento inizia con il testo della dedica al cardinale Bonifacio Caetani, che Campanella dice che ha richiesto quest'opera. Prosegue con un'introduzione e poi si esplicita in 5 capitoli che contengono gli argomenti contro Galileo, gli argomenti in favore di Galileo, 3 premesse prima della duplice soluzione che seguirà, la risposta agli argomenti contro Galileo e la valutazione degli argomenti in favore di Galileo, perché è lì che vuole arrivare Campanella. Fra Tommaso ha conosciuto Galileo Galilei all'Università di Padova nel 1592. E, come abbiamo detto, tra i due inizia subito un fitto scambio di lettere. Fra Tommaso, nell'Apologia per Galileo, sostiene, attenzione, ecco perché quest'opera è importante, sostiene cinque tesi fondamentali per difendere lo scienziato, il matematico fiorentino lo chiama, dalle accuse mossegli dal Santo Uffizio. E guardate, queste cinque tesi sono anche cinque affermazioni di principio per dare un fondamento al pensiero scientifico. Il nostro viaggio sta attraversando il territorio agli albori della scienza. Ecco che in questo momento stiamo entrando direttamente nel territorio della scienza vera e propria. Allora, attenzione, cinque tesi, cinque affermazioni di principio. Fra Tommaso afferma, e questa è la prima tesi, che chi contrasta l'esame della realtà, cioè chi si oppone allo studio delle leggi proprie della natura, no? Iuxta propria principia funziona la natura funziona per leggi proprie, nuoce empiamente alla fede, dice Campanella. Perché? Perché Dio invita a studiare le leggi della natura da lui create, quindi noi le dobbiamo studiare, dobbiamo indagare la natura, dobbiamo studiarla la natura, dobbiamo vedere con quali leggi funziona, perché Dio ha creato la natura e ha dato il libero arbitrio alla natura. Ha creato lei, poi lascia che la natura si espliciti, no? Come deve esplicitarsi, no? E noi le dobbiamo studiare queste leggi, anche perché è inutile incolpare la natura. Allora ci sono i terremoti, va bene, ho capito, ci sono i terremoti, ma perché siamo andati a costruire lì? Cioè, ci sono le alluvioni, ma perché abbiamo cementato i fiumi? E ci sono, ma questo è un problema che si poneva già allora, no? Voglio dire. Sarà bene studiare la storia del pensiero invece di continuare a buttare risorse per d'emergenza. D'emergenza che? Cioè, voglio dire, Bernardino Telesio ha detto la natura funziona iuxta propria principia, secondo leggi che gli sono proprie. Abbiamo la possibilità di studiarle queste? Sì, e allora prendiamo dei provvedimenti, come se fossimo Dio che crea, dice Campanella, anzi, lui è convinto di questo, giustamente. Quindi, prima tesi è questa, che già è una bella provocazione. Quindi la scienza è a servizio della nostra salvezza, non della nostra distruzione. Ora, fra Tommaso afferma, e questa è la seconda tesi, che il pensiero cosmologico di Aristotele è storicamente limitato e insufficiente. La logica di Aristotele ormai è insufficiente, cioè Aristotele non aveva nessuno strumento se non i suoi occhi e il suo intelletto. E quindi è pazzo, scrive Campanella, chi crede che Aristotele abbia stabilito una volta per tutte la verità riguardo alle cose celesti. Ed è semplicemente ridicolo pensare che non si debba indagare oltre. Se si fa un'affermazione del genere, scrive Campanella, si contraddice il pensiero stesso di Aristotele, che nella metafisica sprona a non cessare mai di indagare. Quindi, ora, invece gli aristotelici avevano fatto diventare la fisica di Aristotele come la sacra scrittura. Quello che aveva detto Aristotele era vero. Se fosse stato Aristotele, dice Campanella, li avrebbe mandati tutti al diavolo, perché bisogna sempre indagare. Fra Tommaso afferma, e questa è la terza tesi, che la teoria copernicana di Galileo non è in contrasto con gli scritti della patristica, i padri della Chiesa, gli scritti dei padri della Chiesa dal secondo al quinto secolo, afferma Campanella. I padri della Chiesa si preoccupano, dice Campanella, di dare regole morali, non norme astronomiche. Cioè, i padri della Chiesa ci dicono come ci dobbiamo comportare per fare il bene. Non ci dicono che dobbiamo credere che la Terra è quadrata, che la Terra è rotonda. ci dicono che dobbiamo credere all'istanza di fare il bene. Questo è il valore che hanno le scritture e che hanno i testi dei padri della Chiesa. Ora, la teoria copernicana di Galileo, quindi, afferma fra Tommaso, non è in contrasto con la filosofia scolastica. E Galileo prescrive delle regole etiche perché la persona si possa applicare scrupolosamente nell'osservazione diretta del mondo creato, e vedremo quali sono queste regole prossimamente. Ora, fra Tommaso afferma, e questa è la quinta, la quarta tesi, il fatto che la Terra sia o non sia al centro dell'universo non ha il minimo rapporto quindi con i dogmi della fede. No, non c'è nessun tipo di rapporto. I dogmi della fede rimangono tanto che la Terra sia al centro quanto che sia in periferia. Allora no, cioè, siamo convinti o non siamo convinti? Si rivolge, no, a tutto l'apparato ecclesiastico di cui lui vuole essere chiamato fra, lui pretende di fare parte. Poi fra Tommaso afferma, e questa è la quinta tesi, che le significazioni, cioè le interpretazioni delle sacre scritture, sono cangianti, cambiano secondo le mutazioni dei tempi, sicché non possono costituire il criterio per stabilire la scientificità di una teoria. No? Ora, fra Tommaso conclude la sua apologia affermando che Galileo, come capita a ogni persona, può avere commesso degli errori, ma ciò non autorizza a ritenerlo un eretico, anzi, va seguito come maestro per avere sperimentato e creato una valida metodologia nel campo dell'osservazione dei fenomeni. Perché le cose cambiano secondo le mutazioni dei tempi, no? Voi siete, siete tutti giovani, ragazze, non ve ne rendete ancora conto, vi renderete conto che... Ora, guardate, come è cambiato, se è cambiato? Beh, applichiamo queste cose che abbiamo detto in modo molto pratico. Come è cambiato l'ambiente rurale o cittadino nel quale avete vissuto o dove ancora vivete? Perché no, il cambiamento noi c'è, o lo immaginiamo, o lo vediamo... Cioè, quali considerazioni potete fare? Scrivete quattro righe in proposito. Quando incontreremo Galileo Galilei, cercheremo, prossima settimana, cercheremo di capire quale sia la metodologia che ha sperimentato e che ha creato nel campo dell'osservazione dei fenomeni, per cui viene ritenuto il padre della scienza. No? L'apologia per Galileo, eccola qui, scritta da fra Tommaso Campanella nel 1616 e pubblicata a Francoforte nel 1622, ha avuto, come abbiamo detto, una grande diffusione, a cominciare dalla Germania, dall'Olanda, poi subito dopo in Francia. Il testo dell'apologia per Galileo è diventato, all'inizio del nuovo secolo, il principale manifesto per la difesa della libertà di pensiero e lo strumento più valido per legittimare il rifiuto della tradizione aristotelico-tolemaica. Una tradizione, sostiene Campanella, così come aveva già sostenuto Giordano Bruno, e vi ricorderete, che ha ancora un suo fascino, proprio perché oramai appartiene al mondo antico. No, cioè, Aristotele continua ad avere il suo fascino. Se leggiamo il De Cielo, no, con tutti i cieli che finiscono nel paradiso di Dante, ci affascina tuttora, ce la immaginiamo, ci piace vivere lì dentro, no? Però, non è così fatto l'universo, però ha una sua consistenza che gioca sull'immaginario, e l'immaginario è sempre straordinario. Come faremo a resistere senza l'immaginario, no? È chiaro. Cioè, quindi ha il fascino dei reperti archeologici, no? Tutto questo. Ora, la divulgazione dell'apologia per Galileo fa nascere in Europa un movimento d'opinione che chiede la scarcerazione di fra Tommaso Campanella, detenuto da oltre 20 anni nelle galere napoletane del regime spagnolo. Cioè un regime che non ha l'abitudine di ascoltare la voce critica, per giunta assai flebile, della società civile, perché si tratta di un regime, come tutti i regimi fondati sull'autoritarismo imperialistico, che ha la volontà e possiede gli strumenti per reprimere ogni forma di dissenso, e li utilizza. È difficile, all'inizio dell'età moderna, anche soltanto scalfire la potenza dei regimi imperialisti, e di quello spagnolo in particolare. L'insurrezione calabrese, no, che abbiamo studiato la scorsa settimana, predicata da Campanella per l'abolizione della servitù della gleba, fallisce, così come falliscono tutti i tentativi insurrezionali di matrice contadina che si verificano in questo momento in varie parti d'Europa. Ma, come spesso succede, è la letteratura a far fiorire la voce del dissenso contro l'agire dei poteri forti. La scorsa settimana abbiamo incontrato Bertoldo, ricordate, di Giulio Cesare Croce, e quindi anche lì il personaggio, no, rappresenta la questione contadina che c'è in questo momento in Europa. No? Non è un personaggio casuale, semplicemente una maschera del momento. È il Bertoldo di Giulio Cesare Croce è un testo della storia del pensiero umano. Ora, una voce di dissenso nei confronti dell'imperialismo secentesco spagnolo, e non solo spagnolo, Dostoevskij dice anche russo, è quello di un personaggio da romanzo, un personaggio da romanzo per eccellenza, cioè il primo personaggio da romanzo moderno che incontriamo sulla nostra strada ora, e questo è il suo posto. E se fra Tommaso Campanella, facciamo delle ipotesi perché le dobbiamo fare, fra Tommaso Campanella avesse avuto modo di conoscerlo, cioè risulta infatti che fra Tommaso non abbia avuto l'occasione di leggere il testo, sebbene a lui contemporaneo dell'opera che ha come protagonista il personaggio o i personaggi che stiamo per incontrare, troppo limitata è stata all'inizio l'area di diffusione di quest'opera. Ebbene, se, anche se non sono i sé a fare la storia, però noi dobbiamo riflettere comunque. Fra Tommaso lo avesse conosciuto, si sarebbe in buona parte, lo si vede dai suoi scritti, basta fare delle comparazioni, basta fare l'esegesi, no? L'esegesi vuol dire la lettura attenta, no? Si sarebbe identificato con questa figura. E stiamo parlando di Don Chisciotte della Mancia, no? Tutti lo avete, chi è che non ha presente questo personaggio? E chi, guardate, sebbene il numero dei lettori del romanzo di cui è protagonista sia esiguo, chi non conosce il personaggio di Don Chisciotte? Ed è quindi ancora più opportuno riflettere in proposito per favorirne la lettura. Stanno arrivando le vacanze, i compiti per le vacanze. Siamo a scuola o no? Sentite che aria che c'è, Scobatti, di primavera, no? E guardate sul punto 2 allora del repertorio. Fra Tommaso Campanella si sarebbe identificato nel personaggio di Don Chisciotte, sarebbe immedesimato nella figura del cavaliere errante. Fra Tommaso Campanella è un personaggio che allo stesso modo di Don Chisciotte ama esaltare, e non solo nel testo della Città del Sole che abbiamo studiato la scorsa settimana, il paradosso e l'impossibile, con una magnifica e sarcastica eloquenza, no? Anche fra Tommaso, così come il personaggio di Don Chisciotte, ha recitato la follia, no? Sapete, per salvarsi si dà per matto e riesce a resistere. Ma, guardate, non una follia da romanzo è quella di Campanella, frutto poetico della malinconia come quella di Don Chisciotte, bensì come strumento per salvarsi concretamente la vita. E l'operazione gli riesce, perché ha una fibra morale e soprattutto fisica fortissima. Fra Tommaso, come il personaggio di Don Chisciotte, si getta contro ogni ostacolo e imbocca qualsiasi strada pur di cercare di cancellare la vasta e metifica palude dell'ingiustizia che ammorba la società civile e mantiene intatte le condizioni per lo sfruttamento delle masse contadine, questa ingiustizia. Ora, possiamo ipotizzare che se Fra Tommaso avesse potuto leggere Don Chisciotte, lo avrebbe considerato per quello che è un libro filosofico, perché in primo luogo lo avrebbe ritenuto un commento alla letteratura dei Vangeli, perché è questo Don Chisciotte, attenzione, in quanto Don Chisciotte si considera un vero ministro di Dio, un mistico profondamente laico, che per molti aspetti è simile a Gesù, il quale, se si ripresentasse sotto mentite spoglie a sostenere la causa degli sfruttati dal regime della servitù della gleba, se Gesù si ripresentasse, ci dice Dostoevsky nel Fratelli Karamazov, in quel capitolo che abbiamo letto a suo tempo, i cristianissimi tribunali, soprattutto quello dell'Inquisizione spagnola, dopo averlo fatto arrestare, lo avrebbero processato, lo avrebbero condannato e lo avrebbero fatto nuovamente crocifiggere. Cioè, quella... Ora, se Fra Tommaso avesse potuto leggere il Don Chisciotte, avrebbe subito preso atto che questo personaggio perde la sua anima, cioè vuole abbandonare la sua scialba vita da misero e insignificante feudatario, feudatario proprio che fa ridere perché non ha quasi nulla, ma perché però appartiene a quella categoria, ma fa un'altra scelta, cioè l'autore gliela fa fare, attenzione perché la provocazione è grandissima, e naturalmente l'autore, che vive in regime di controriforma con i tribunali dell'Inquisizione, sposta il suo personaggio nel Medioevo, dice ma non è mica di oggi questo matto, era di una volta, e quindi è chiaro, no? Fa la stessa operazione che fa Giulio Cesare Croce con Bertoldo, il quale lo prende e lo sposta al tempo di Re Alboino, questo è, quindi... Nessuno di costoro voleva far la fine di Bruno o di Campanella che stava in galera. Ora, attenzione, perdere la propria... Perché chi perde la propria anima o la propria vita, abbiamo letto il testo del Vangelo di Giovanni, cioè chi rinuncia al proprio egoismo, no? Dice il Vangelo di Giovanni, chi perde la propria vita la guadagnerà, cioè chi rinuncia al proprio egoismo, questa è la metafora, come dice il Vangelo di Gesù, si salva ed è quindi pronto a costruire il regno di Dio sulla terra. Campanella, insieme a Francesco Pucci nel carcere di Tordinona, teorizza la costruzione del regno di Dio sulla terra, come dice l'Apocalisse, no? Quindi secondo il libro dell'Apocalisse di Giovanni. Ora, se Fra Tommaso avesse potuto leggere Don Chisciotte, ne avrebbe fatto l'esegesi e avrebbe capito, perché è un esperto, che questo romanzo ricalca, così come avviene per molte altre opere letterarie, ricalca la struttura del libro biblico dell'Esodo, del testo del libro dell'Esodo, in ebraico Shmot, nomi. Questo è il titolo originale in ebraico del libro dell'Esodo, Shmot, nomi perché il problema dei nomi, a cominciare dal nome di Dio, è un problema importante per la libertà personale, avere un nome. La struttura del testo biblico del libro dell'Esodo, questo impianto, sul quale rifletteremo brevemente fra poco, infonde energia narrativa alla trama dell'opera, e non solo al Don Chisciotte, ma a tante opere. Ora, il Don Chisciotte è stato scritto, come sapete, da Miguel de Cervantes, ed è uno di quei libri il cui testo va letto e che andrebbe periodicamente riletto, perché scandisce anche i tempi della nostra vita. È un classico E come dice Italo Salvino in quel piccolo saggio in cui dice cosa sono i classici, perché bisogna leggere i classici, bisogna leggere i classici, cioè quelle opere che noi mettiamo in alto, perché se si allaga la casa così non si non vanno perduti, no? Ecco. Dobbiamo leggere i classici perché i classici scandiscono la nostra vita, dobbiamo rileggerli perché letti a 20 anni noi ci capiamo qualche cosa, letti a 30 ci capiamo qualche cosa. Poi vedrete voi, poi letti a quando avrete 40, certo, ecco, si dicono, cioè, scopriamo sempre qualche cosa di nuovo in relazione alla nostra età, che non avevamo capito prima. Ecco che cosa serve leggere i classici. Cioè serve per scandire, perché la nostra vita abbia un senso, noi dobbiamo, se no veniamo considerati già solo consumatori, no? Ecco, cioè, invece dell'avere, mettere in primo piano l'essere. I classici fanno sì che noi percepiamo l'essere, dice Calvino, e attenzione, dice Calvino, ma lo aveva già detto Cicerone a suo tempo e l'aveva già detto Seneca a Lucilio a suo tempo, e giustamente e viene ripetuto. Allora, e per un verso o per l'altro, guardate, siamo un po' tutte e un po' tutti dei Don Chisciotte, dei Sancho Panza, no? Cioè due figure che non possono stare staccate l'una dall'altra. Cioè cominciate a pensare di metterlo in lettura o in rilettura questo romanzo, al ritmo produttivo di 2, 3, 4 pagine al giorno, perché un testo di questo genere va letto con il sistema del leggere multum, poco e costantemente e con molta attenzione, perché ci sono da cogliere delle sfumature importanti, perché non è solo un libro di avventure, no? Di un pazzerello, no, non è per niente questo. Il Don Chisciotte di Cervantes viene considerato il primo romanzo moderno. Quest'opera è stata pubblicata in due tempi, nel 1605 la prima parte, quindi vedete in questo periodo in cui noi stiamo viaggiando naturalmente, e nel 1615 la seconda parte. E quindi Campanella in galera, mentre quindi il Don Chisciotte cammina insieme a noi sul territorio che stiamo attraversando. Di che opera si tratta? Chi è il suo autore? E qual è, come abbiamo accennato poco fa, il rapporto tra il Don Chisciotte e il libro dell'Esodo? Guardate sul punto 3 del repertorio. Se fra Tommaso Campanella avesse potuto leggere il Don Chisciotte, il cui titolo originale è, e beh, qui bisogna accedere all'invio. È l'ingegnoso hidalgo Don Chisciotte.
No, con la chi come ci ha in italiano.
Chi?
Chisciotte.
Con la castiglia.
Questo è il titolo originale. Il famoso cavaliere Don Chisciotte della Mancia. Benissimo. È bello avere a scuola degli esperti, delle esperte. Beh, mica tutti se lo possono permettere. Se avesse potuto leggere il Don Chisciotte, avrebbe fatto l'esegesi di quest'opera e avrebbe subito capito che il testo di questo romanzo ricalca, così come avviene per molte altre opere letterarie, gli elementi fondamentali che costituiscono la struttura del libro dell'Esodo. Il libro dell'Esodo contiene la descrizione dei rituali di investitura dei principali personaggi, e c'è un rituale di investitura che l'autore fa dei suoi personaggi, che è bellissimo perché è passosissimo. Poi c'è il racconto di un lungo viaggio, di un lungo viaggio vagabondo nel deserto, no? Così lo fa il popolo di Israele in fuga dall'Egitto, un viaggio, e così lo fa Don Chisciotte e Sancho Panza. Poi la narrazione del manifestarsi di straordinari prodigi, succedono straordinari prodigi nell'Esodo e succedono prodigi nel Don Chisciotte, e l'enunciazione dell'idea della terra promessa, perché anche Don Chisciotte va alla ricerca della terra promessa, così il popolo nel deserto va verso la terra promessa. E anche l'autore del Don Chisciotte segue questa trafila, perché è un esperto tra l'altro di letteratura biblica, ed è proprio questo impianto che infonde energia narrativa alla trama di quest'opera. Chi è Cervantes? Chi è l'autore del Don Chisciotte? L'autore del Don Chisciotte è uno scrittore che tutte voi conoscete, almeno di nome, Miguel de Cervantes Saavedra, che è nato ad Alcalá di Henares nel 1547, guardate, coetaneo di Giordano Bruno. Giordano Bruno è del 48 e Cervantes è del 47. Ed è morto a Madrid nel 1616. Ed è un personaggio dalla vita assai movimentata. Guardate, dal 1568, quando nasce Campanella, vive per un certo periodo nascosto in Italia per fuggire a una condanna nel suo paese. Si è trovato in una situazione per cui intraprende poi la vita militare, partecipa a diverse famose battaglie, a Lepanto, a Navarino, a Biserta, a Tunisi. Se andate sulla rete trovate dei dati su queste battaglie, anche se occuparsi di battaglie non è propriamente una cosa divertente, ma è nelle quali viene ferito più volte, viene anche catturato dai pirati barbareschi e vive prigioniero a Tunisi per 5 anni prima di essere riscattato. Torna in Spagna, dove finisce ancora 2 volte in prigione. Negli ultimi anni della sua vita è oppresso da difficoltà economiche e familiari, ma riesce a trovare consolazione dandosi allo studio e a un'intensa vita letteraria. Guardate, per conoscere meglio Miguel de Cervantes Saavedra potete utilizzare l'enciclopedia, la biblioteca, navigare in rete. Guardate, la scuola consiglia anche la lettura del testo delle novelle esemplari. Ecco qua, ho portato le novelle esemplari perché pesano 4 volte meno rispetto al Don Chisciotte, però lo trovate in tante edizioni. E attenzione alle novelle di Cervantes, perché che potete richiedere in biblioteca, le quali presentano un quadro esaustivo delle condizioni della Spagna all'inizio del 1600, del XVII secolo. Cioè, una nazione che vorrebbe governare il mondo, afferma l'autore, ma che non riesce a dare condizioni di vita dignitose ai suoi abitanti. Quindi, in 2 righe, lui definisce immediatamente, mette in chiaro, ecco, la situazione. Ed è un'affermazione di grande attualità, questa. Il Don Chisciotte di Cervantes è un'opera che non appartiene solo alla storia della letteratura, ma che si colloca quindi a pieno titolo nella storia del pensiero umano. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il Don Chisciotte di Cervantes, quindi, non è solo il primo vero romanzo moderno pubblicato integralmente nel maggio del 1615, ma è anche una delle più importanti opere della storia del pensiero umano. Cervantes, che ama lo studio, compone questo romanzo con lo stile della satira letteraria, intanto conosce bene le opere satiriche latine, Orazio, e ha in mente, possedendo una vasta cultura biblica, gli elementi fondamentali, quindi l'investitura, il vagabondaggio, i prodigi e la terra promessa del libro dell'Esodo, che è il testo più avventuroso della letteratura veritica, no? Il libro Rivoluzione, dove si spezza le catene della schiavitù. Il romanzo di Cervantes, come tutti sapete, racconta la storia tragicomica di un oscuro cavaliere, un nobiluomo un po' spiantato, di un borgo della Mancia. Questo oscuro cavaliere è un vorace lettore di romanzi cavallereschi. legge, attenzione, questo è un pretesto per farlo diventare matto, perché Cervantes dice, ma se qualcuno gli dice, ma no, ma quello era matto, faceva così perché, e quindi deve in qualche modo difendersi. E di romanzi cavalleri, legge mai tanto che si immedesima completamente, perdendo il senso della realtà, attenzione, o acquistando un senso più acuto della realtà. Cioè, è questo, in realtà acquista un senso più acuto della realtà. Cioè, non è che diventa matto, diventa una persona che va, vede delle con la finezza, penetra dentro a cose che secondo i luoghi comuni non si vedono. Oppure si fa finta di non vedere, perché è più comodo fare così. E questo è da tener conto nel momento in cui diventiamo lettrici e lettori di questo romanzo, o rilettrici e rilettori. E si immedesima completamente nel personaggio del cavaliere errante, il cavaliere medievale, senza macchia e senza paura, e veste i panni di un puro e coerente cavaliere errante, che persegue con tenacia gli ideali dell'amore, dell'onestà, sempre fedele al patto di solidarietà nel suo comportamento, e della giustizia, cioè per il rispetto della legge che deve tutelare tutti, a cominciare dai più deboli. Per quello che è detto. Cioè, Don Chisciotte pensa che sono questi l'amore, l'onestà, la giustizia. Attenzione, l'amore, l'onestà, la giustizia, i valori che danno senso alla vita. Una persona è potente, se andate a leggere troverete l'autore che dice questo, è potente se è onesta, è sapiente se è giusta e sa amare se è misericordiosa. È la Trinità di Campanella che ci sarebbe riconosciuto immediatamente in quest'opera. Cervantes e Campanella pensano in una situazione diversa, sono personaggi diversi, ma stanno guardando la realtà in modo acuto, allo stesso modo. Quindi, pensa che sono questi, quindi, Don Chisciotte, l'amore, l'onestà, la giustizia, i valori che danno un senso alla vita, ma la sua purezza cavalleresca contrasta con la realtà. E qui l'autore è molto bravo a fare questo gioco. Perché la realtà del regime imperialista in cui vive è triviale, è volgare, è ipocrita, è violenta e gioca senza pietà con la dolorosa e ingenua follia di questo candido personaggio, il quale subisce la violenza della realtà. E l'autore questo lo mette in evidenza con grande capacità, con grande fermezza. E questo è per questo che quest'opera diventa rivoluzionaria. L'unico sollievo per lui viene dal popolare buonsenso, dal comune buonsenso del suo presunto, perché Scudiero non è Scudiero, Sancho Panza, che è la sua spalla premurosa. Il Don Chisciotte è un'opera che riflette non solo sulla decadenza, quindi è la crisi di una società, la società ingiusta, sfruttatrice, ipocrita e bigotta dell'aristocrazia feudale spagnola del suo tempo, una società altrettanto condannata nei suoi comportamenti da Fra Tommaso Campanella e poi biasimata, attenzione, come abbiamo detto la scorsa settimana, nelle pagine dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, anche Don Rodrigo è uno di questi millantatori, no? Di quel tempo, di quel momento, di quel periodo. Andrebbe riletto ora, Promessi in questo momento e Promessi in questo, per capire che siamo in quest'ordine di idee. Ma il Don Chisciotte è un'opera che, in linea con il pensiero delle correnti progressiste degli ordini monastici, alle quali Cervantes guarda con attenzione, Cervantes guarda con attenzione alle correnti antagoniste dei domenicani, contiene un'ampia riflessione sulla crisi dei valori, cioè sul senso tragico di una società che non è capace di costruire la solidarietà, l'accoglienza, la giustizia sociale e la condivisione. È una cristianissima società, ma non è capace di fare questo. Cioè, quando non ci sono questi valori, cioè i valori per cui si batte il domenicano predicatore fra Tommaso Campanella e che emergono nel testo del Don Chisciotte, la vita finisce per avere un senso doloroso, un risvolto drammatico. E Cervantes rende questo personaggio un personaggio doloroso, drammatico, e lo fa apposta. Cioè, per mettere in evidenza quanto si soffre del fatto che ci si rende conto che ci sono questi problemi di ingiustizia, ma non riusciamo a fare nulla per cambiare la situazione. Don Chisciotte è diventato un personaggio universale, perché Cervantes ha saputo porre, attraverso questa straordinaria figura, una domanda fondamentale. Ma sono un po' pazzi coloro i quali vogliono lottare perché l'amore, l'onestà, la giustizia e la pace abbiano un ruolo nel mondo? Questo è il tema che pone Cervantes, così come lo pone Bruno, così come lo pone Campanella, e sono solo dei visionari, cioè sono degli apocalittici, costoro. Cervantes, in periodo di Controriforma, costruisce un personaggio da romanzo apparentemente innocuo, no? Uno che fa ridere, ma Don Chisciotte non è un personaggio innocuo, è tantomeno solo comico, per giunta la sua comicità è tutta involontaria. Cioè, Don Chisciotte si rivela come una persona molto seria, che fa le cose con un grande impegno intellettuale, morale e civile, ha poca voglia di scherzare, e lo si ama anche per la malinconia e la nostalgia che ci regala, no? È un personaggio che fa tenerezza per questo, per il suo modo di essere. Leggere questo romanzo è una bella impresa, la scuola consiglia appunto di leggerne dalle 2 alle 4 pagine al giorno, perché ci fa capire che il pazzo non è Don Chisciotte, o fra Tommaso Campanella, o il nolano Giordano Bruno, ma il pazzo, insegna Cervantes, insegna Campanella, insegna Bruno, è chi calpesta i grandi valori dell'umanesimo, che sono entrati in incubazione nel periodo della scolastica, e li conoscete a memoria, no, i valori dell'umanesimo: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. E sono i valori che dovrebbero fecondare l'età moderna. Don Chisciotte è un personaggio moderno, modus odiernus, perché riceve la sua investitura non in un palazzo reale, non in una cattedrale, ma in una biblioteca. E questa è un'altra finezza che troviamo in quest'opera. Don Chisciotte viene investito in un edificio nuovo, un edificio dove ci sono i valori, davvero i valori non stanno nelle regge, nelle grandi nella biblioteca, in una biblioteca, così come il soffitto della Sistina, una biblioteca. Quindi attenzione, siamo in linea con questa idea. No. L'anno scorso eravamo lì, su quel soffitto. Come passa il tempo? In una biblioteca, e l'elezione gli proviene dall'esercizio della lettura, e viene eletto perché è uno che legge. Non è che è uno che usa il potere dell'intelligenza, dell'investimento in intelligenza, non il potere con la P minuscola, usa il potere con la P maiuscola, il potere dell'intelligenza. Questo è questo straordinario personaggio, è per questo che è uno straordinario personaggio. E la lettura dei romanzi cavallereschi che raccontano storie di soprusi riparati da cavalieri erranti, da persone salvatrici, questo è il termine che Cervantes utilizza, perché evidentemente Gesù e Don Chisciotte sono vicini, che non si fermano a raccogliere gli onori, perché fare il bene in nome della giustizia è un dovere, cioè non vuoi essere onorati perché si fa il bene, è un dovere e basta, dice Cervantes. Ma si rimettono subito in cammino sulla via dell'esodo, sono in cammino sulla via dell'esodo. come questi due cavalieri che nel deserto di quella arido di quella di quello scenario straordinario, noi li vediamo, no? Li vediamo sempre, no? Una situazione solitaria. Ora, nel cuore di questo eroe intrepido e inadeguato, per parafrasare il testo del libro dell'Esodo come fa Cervantes, ci sono le tavole di una legge che lui vuole rispettare ad ogni costo, andando anche allo sbaraglio e vagabondando in ogni luogo dove possa incontrare un prodigio, ma questo prodigio avviene solo nella sua mente, una mente, attenzione, la mens che descrive Campanella nella sua metafisica, ricordate, Campanella, cioè, noi conosciamo perché c'è la mente, no? E la mente è uno strumento prodigioso per noi. La mente, una mente capace di svelare a lui soltanto la presenza di mostri fantastici e l'esistenza di avventure straordinarie. Guardate, come faremo a sopravvivere se anche noi ogni tanto non immaginassimo avventure straordinarie? E non le mettessimo sulla carta, perché dobbiamo farlo, perché concretamente dobbiamo, con tanti mezzi che abbiamo a disposizione, no? I cittadini dovrebbero essere tutti lì ad esercitarsi a quest'ora, no? La partita? Tutti davanti alla televisione, no? E voi avete da raccontare la storia di un'avventura straordinaria che avete immaginato? Beh, bastano quattro righe per descriverla, scrivetele queste quattro righe, o disegnatele, oppure costruite qualche oggetto, oppure... Vabbè, poi scrivete dei libri interi, di avventure straordinarie nella neve, per esempio. Leggiamo l'incipit di Don Chisciotte, così poi andiamo avanti, andate avanti voi. In un borgo della Mancia, di cui non voglio ricordarmi il nome, non molto tempo fa viveva un gentiluomo di quelli con lancia nella lastragliera, scudo antico, ronzino magro e cane da seguito. Qualcosa in pentola, più spesso vacca che castrato, quasi tutte le sere di avanzi del desinare in insalata, lenticchie il venerdì, un gingillo il sabato, un piccioncino ogni tanto in più la domenica, consumavano tre quarti delle sue rendite. Il resto se ne andava tra una casacca di castoro con calzoni e scarpe di velluto per le feste e un vestito di frustagno, ma del più fino, per tutti i giorni. Aveva una governante che passava i 40 anni, siamo nel 1615, quindi avere 40 anni, oggi una signorina è appena post adolescente di 40 anni, allora... 40 anni voleva dire che aveva un po' di anni. Una nipote che non arrivava ai 20 e un garzone capace per il campo come per il mercato, buono a sellare il ronzino come a menar la roncola. L'età del nostro gentiluomo rasentava la cinquantina, era di complessione robusta, asciutto il corpo, magro il viso, molto mattiniero e amante della caccia. Dicono che avesse il soprannome di Quixada o Quesada, perché a questo proposito c'è qualche discrepanza fra gli autori che ne hanno scritto, ma da congetture assai verosimili si arguisce che si chiamava Quixana. Ma questo importa poco nel nostro racconto, basta che nell'esposizione dei fatti non ci si scosti una linea dalla verità. Bisogna poi sapere che questo gentiluomo, nei periodi di tempo in cui non aveva nulla da fare, cioè la maggior parte dell'anno, si dedicava alla lettura dei romanzi cavallereschi e a poco per volta ci si appassionò tanto che dimenticò quasi del tutto la caccia e anche l'amministrazione del suo patrimonio. Anzi, la sua curiosità e la smania di questa lettura arrivarono a tal segno che vendé parecchi appezzamenti di terreno e di quello buono anche per comprarsi dei romanzi cavallereschi. Quindi ne portò a casa quanti ne poté avere e i più belli di tutti gli parevano quelli del famoso Feliciano da Silva, perché la limpidezza della sua prosa e quei suoi discorsi intricati gli parevano una meraviglia, specialmente quando arrivava a leggere quelle lettere d'amore e quei cartelli di sfida in cui molto spesso si trovava scritto la ragione dell'irragionevole torto che alla mia ragione fassi in guisa tale la mia ragion debilita che della beltà de vostra con ragione lagnomi. Oppure gli alti cieli che dalla divinità vostra divinamente con le stelle vi fortificano e vi fanno emerita al merito che la grandezza vostra merita. Il povero cavaliere perdeva la testa dietro a questi discorsi e non dormiva per spiegarseli e sviscerarne il senso, mentre non ci sarebbe riuscito nemmeno Aristotele. Eccolo qua, Aristotele. Anche se fosse risuscitato apposta. Non lo persuadeva molto i corpi che Don Belianigi dava e riceveva. Perché si immaginava che per quanto fossero bravi i chirurghi che lo avevano curato, doveva avere il corpo e il viso pieno di segni e di cicatrici. Tuttavia lodava nell'autore quel modo di terminare il libro con la promessa del seguito in quella interminabile, di quella interminabile avventura e molte volte gli venne la voglia di pigliare la penna e di finirla lui con grande precisione, come lì si prometteva, e lo avrebbe fatto di certo se vi sarebbe anche riuscito e vi sarebbe anche riuscito se non lo avessero distolto altri maggiori e continui pensieri. Ebbe molte discussioni col curato del paese, uomo dotto, laureato a Sigüenza, a proposito di chi fosse stato il migliore cavaliere, se Palmerino d'Inghilterra o Amadigi di Gaula, ma diceva Mastro Nicola, barbiere di quello stesso borgo, Figaro qua, Figaro là, che nessuno raggiungeva il cavaliere del Febo e che se qualcuno gli si poteva paragonare era Don Galaor, fratello di Amadigi di Gaula, perché aveva disposizione a tutto. Non era sentimentale e pianicolone come suo fratello e non gli cedeva punto il fatto di valore. Insomma, si sprofondò tanto in quelle letture che passava le notti, dalla sera alla mattina e i giorni, dalla mattina alla sera, sempre a leggere. E così, a forza di dormire poco e di leggere molto, gli si prosciugò talmente il cervello che perse la ragione. Gli si riempì la fantasia di tutto quello che leggeva nei suoi libri. Incanti, litigi, battaglie, sfide, ferite, dichiarazioni, amori, tempeste e stravaganze impossibili. E quelli è meglio che ci si prosciughi il cervello, no? Per vivere tutte queste cose. E si ficcò talmente nella testa che tutto quell'arsenale di sogni e di invenzioni lette nei libri fosse verità pura, che secondo lui non c'era al mondo storia più certa. Sosteneva che sì, senza dubbio, El Cid Ruy Diaz era stato un ottimo cavaliere, ma che non poteva stare a confronto col cavaliere dell'ardente spada, il quale con un solo traversone aveva diviso nel mezzo due feroci e smisurati giganti. Se la diceva di più con Bernardo del Carpio, perché a Roncisvalle aveva ucciso Roldano, l'incantato, servendosi della medesima astuzia d'Ercole, quando soffocò tra le braccia Anteo, figlio della terra. Diceva molto bene di Morgante, perché lui solo, contrariamente agli altri giganti, che sono tutti superbi e scortesi, era affabile e ben educato, ma soprattutto gli andava a genio Rinaldo da Montalbano. Eccolo qua Rinaldo, l'abbiamo rincontrato, l'abbiamo trovato a novembre che inseguiva Angelica e lo ritroviamo, casuale, eccolo qua di nuovo. E vedete che il bacino è lo stesso, no? Ariosto, Cervantes, anzi qui Cervantes ci tiene a dire tutto quello che ha letto, che conosce, giustamente, no? Fa sfoggio della sua erudizione cavalleresca, è lui che fa sfoggio. Rinaldo, Rinaldo da Montalbano, che non era commissario, e specialmente in quei punti, non era necessario, quando esce dal suo castello e svaligia quanta gente incontra, o quando ruba quella statua di Maometto tutta d'oro, come si racconta nella sua storia, quanto a quel traditore di Gano di Maganza, per poterlo pigliare a calci avrebbe dato la governante e la nipote per giunta. E così, perso ormai del tutto il cervello, gli vende il pensiero più stravagante che sia mai venuto a un pazzo. Cioè, gli parve opportuno e necessario, sia per accrescere il proprio onore, sia per servire il proprio paese, di farsi cavaliere errante e di andare per il mondo con le sue armi e il suo cavallo a cercare avventure e a cimentarsi in tutte le imprese in cui aveva letto che si cimentavano i cavalieri erranti, combattendo ogni sorta di sopruso ed esponendosi a prove pericolose, da cui potesse, dopo averle condotte a termine, acquistarsi fama immortale. Ora, forse leggendo questa pagina, sicuramente vi è venuta in mente, soprattutto in virtù dei nomi dei personaggi citati, Don Belianigi, Palmerino d'Inghilterra, Madigi di Gaula, il Cavaliere del Febo, Don Galaor, Rinaldo da Montalbano, ebbene, vi è venuto in mente che abbiamo iniziato il nostro viaggio a ottobre in compagnia di Ludovico Ariosto, ricordate? Ebbene, tanto Ludovico Ariosto in Italia quanto Miguel de Cervantes in Spagna pescano nello stesso bacino. E è necessario aggiungere altro, se non che tanto i volumi che contengono il testo del Don Chisciotte quanto i volumi che contengono il testo dell'Orlando Furioso di solito sono dotati di note per facilitare il riconoscimento, come in questo caso. Io non ho messo le note, ma lo trovate in diverse edizioni, il riconoscimento dei personaggi citati, anche se non è propriamente necessaria una precisa identificazione di tutte le figure letterarie menzionate da Cervantes per capire il senso del discorso. E l'incipit del Don Chisciotte è tutto metaforico, è chiaro questo. Provocatoriamente lo è. Solo un matto può volersi dedicare alle virtù dell'onestà, della giustizia e dell'amore, afferma Cervantes. No? Quindi, cioè ci vuole quella forza lì. E l'altro protagonista fondamentale del Don Chisciotte è la celebre spalla del cavaliere Sancho, che è diventato un formidabile modello letterario. E Sancho è forse uno scudiero, ma neppure per sogno. Sancho è un povero contadino analfabeta, armato del suo buon senso popolare, è molto di più Bertoldo, no, di Sancho dal punto di vista intellettuale, ma a colpi di buon senso Sancho cerca invano di attenuare le bizzarre iniziative del suo padrone, iniziative bizzarre perché sono tutte orientate a fin di bene, no? Voler far del bene è bizzarria nella società feudale, ironizza Cervantes. Sancho Panza e Don Chisciotte sono due varianti dello stesso personaggio e, come dicono le studiose e gli studiosi di filologia, via via su quella strada, su quella ruta, no? Sancho si chisciottizza e Don Chisciotte si sancifica, diciamo. Questi sono i termini che usano. Per cui trovano sempre il modo di dare un comune senso alle avventure che vivono. È l'autore che fa dare un senso alle avventure che loro vivono. Cervantes fa scagliare Don Chisciotte e con lui anche Sancho contro il senso comune. Anche Cervantes è un copernicano al modo di Bruno, che considera con maggior favore i paradossi piuttosto che i luoghi comuni. E se l'andare contro il senso comune scatena la comicità e genera la sconfitta dei personaggi, non si può andare contro i mulini a vento, tutti avete in mente, no? Questa scena, no? Attenzione però, perché bisogna spiegarla un po' questa faccenda qui. Perché se no, cioè, non in tutte le edizioni ci sono delle spiegazioni di carattere sostanziale dal punto di vista filologico. Cioè, non si può andare contro i mulini a vento senza pagarne le conseguenze. Cioè, non si può corteggiare una presunta signora come Dulcinea senza cadere nel ridicolo, no? Avete presente? Tuttavia, è vero anche che il fatto del mettersi contro genera in chi legge, di mettersi contro in questo modo, genera la tenerezza, genera la compassione, la solidarietà con i personaggi stessi. Attenzione, e se i mulini a vento, che sono di proprietà dei feudatari, che lesinano la farina ai contadini, fossero davvero dei giganti cattivi? Eh beh, lo sono, dice Cervantes. Ecco che cos'è la metafora dei mulini. E la legge sul macinato, ricordate? Baba Beccaris, l'altro giorno? Cannonate? Centinaia di morti. Erano quasi tutte donne e bambini, tre quarti, quei morti. Tassa sul macinato. Qui siamo i giganti che vede Don Chisciotte. E perché Dulcinea non merita comunque, anche se non è una signora, ma una donna molto disponibile, no? Nella sua generosa, e quindi di essere trattata come una signora, no? Come Maddalena, attenzione, come Maria Maddalena, perché Don Chisciotte è Gesù, e i personaggi, no? Cosa fa Gesù? No, va a comprare l'amore, ma no, non va a comprare l'amore mercenario, si mette a flirtare con quella donna che viene marginata da tutti e comprata quando il momento è marginata da tutti per una ragione, no, provocatoria, per dire così che vanno, così che si comunica tra le persone. Attenzione alla lettura del Don Chisciotte quando lo leggete, perché voi trovate, se state, se drizzate le antenne, trovate le metafore in tutti questi avvenimenti che ci sono, e non vi mancano certamente le chiavi e gli strumenti, no? Per interpretare il testo. Don Chisciotte e Sancho Panza fanno tenerezza soprattutto per come sanno essere solidali tra loro, sebbene siano persone così diverse, e l'autore vuole che il loro rapporto rappresenti la realizzazione di un comune sentire umano ed esistenziale, il concetto di comunitarismo che si ritrova nella Città del Sole di Campanella. No? Tutto sommato, no? Rimane, cioè, il feudatario con il suo servo, però mettono tutto in comune, no? No, e quindi il Don Chisciotte ha come obiettivo quello di conquistare un'isola, una terra promessa da governare con giustizia. E Campanella colloca su un'isola la Città del Sole, quindi viaggiano nella mente degli autori queste idee. Ebbene, Don Chisciotte vuole conquistare un'isola da donare al suo popolo, un popolo che è formato da una persona sola. cioè il suo presunto scudiero santo, l'incredulo, il duro di cervice, ma tenace in fedeltà, in spirito di servizio e in senso del dovere, la sintesi degli apostoli. Cioè uno che lascia tutto, la moglie, e segue, con spirito di servizio. E ogni tanto non lo capisce quasi mai, lo capisce quando è il momento di aiutarlo, che lo deve aiutare, e riceve grande gratificazione poi da questo aiuto. E ora leggiamo ancora una pagina del Don Chisciotte. Guardate, le pagine del Don Chisciotte che abbiamo letto questa sera rappresentano la giusta razione giornaliera utile per affrontare la lettura di questo romanzo. E per leggerlo ci vuole un anno, ma guardate, è lo stesso tempo che c'è voluto nel 2015, quando in Spagna si sono celebrati i 400 anni della pubblicazione del Don Chisciotte, in cui gli è venuta una grande idea alla TV di Stato spagnola, è quello di leggere il Don Chisciotte ad una certa ora della serata, prima del telegiornale, e di leggere una pagina come l'abbiamo letta noi. La prima pagina, quella che abbiamo letto prima, l'ha letta il re precedente, quello che è andato in pensione, Juan Carlos. Ha cominciato lui, perché era il re, a leggere Don Chisciotte. E poi tutta una serie di personaggi che hanno letto Don Chisciotte per tutto un anno fino alla fine. No, voi fate... non mi dite che si debba dire, l'ha detto la televisione, dai, l'ha fatta la televisione. Avevamo già incontrato Don Chisciotte a suo tempo, dicendo più o meno queste cose. Attenti, in quello stesso tempo Don Chisciotte si mise a circuire un contadino del vicinato, un uomo da bene, seppure si può dare questo nome a un povero. Ogni tanto ci sono delle battute fulminanti da parte di Cervantes, ma con molto poco sale nella zucca. In conclusione, tanto disse, tanto lo persuase e tante promesse gli fece che il pover'uomo si decise a partire con lui e a fargli da scudiero. Gli diceva, fra l'altro, Don Chisciotte che lo seguisse volentieri perché poteva capitargli qualche avventura da guadagnarsi in 448 un'isola in cui allora lo avrebbe nominato governatore. Con queste e altre simili promesse, Sancho Panza, così si chiamava il contadino, lasciò la moglie e i figlioli e si collocò come scudiero presso il suo vicino. E poi Don Chisciotte si mise a far quattrini e, vendendo una cosa, impegnandone un'altra, ma tutte con molto scapito, mise insieme una discreta sommetta. Si provvide anche di uno scudo rotondo che chiese in prestito ad un amico e, rabberciata meglio che poté la celata rotta, avvisò il suo scudiero Sancho del giorno e dell'ora che pensava di mettersi in cammino perché anche lui si provvedesse del necessario e gli disse di portar delle bisacce. Il contadino rispose che l'avrebbe portate e che pensava anche di portare con sé un suo asino bravissimo, perché lui di camminare a piedi non era buono. Su questo affare dell'asino Don Chisciotte stette un po' perplesso, cercando di ricordarsi se c'era stato mai un cavaliere errante che si fosse menato dietro uno scudiero montato alla finestra. È bravo Cervantes a giocare con in lingua originale, poi è ancora più efficace, io non lo so bene, ma e non gliene venne in mente punti, tuttavia gli disse di portarlo col proposito di sistemar poi il suo scudiero su una più onorevole cavalcatura alla prima occasione in cui potesse togliere il cavallo a qualche poco cortese cavaliere in cui si imbattesse. Si provvide di camicie e di quante altre cose poté, conforme al consiglio che gli aveva dato l'oste, e fatti tutti questi preparativi una bella notte, senza nemmeno dire addio, Sancho alla moglie e ai figliuoli, Don Chisciotte alla nipote e alla governante, uscirono dal paese senza essere visti da nessuno e camminarono tanto che all'alba si tennero sicuri che, anche se li avessero cercati, non li avrebbero trovati. andava Sancho Panza sulla sua cavalcatura come un patriarca, con le bisacce, con l'otre e con una gran voglia di vedersi governatore dell'isola che il suo padrone gli aveva promessa. Don Chisciotte prese la medesima strada che aveva preso nel primo viaggio, cioè attraverso la pianura di Montiel, ma procedeva con minore oppressione della prima volta perché era di mattina presto e i raggi del sole, venendo di traverso, non davano tanta noia. Sancho Panza intanto a un certo punto gli disse: guardi bene, signor cavaliere errante, di non dimenticarsi dell'isola che mi ha promesso, perché io la saprò governare benissimo, per quanto grande possa essere. Amico Sancho, gli rispose Don Chisciotte, tu devi sapere che fu un uso molto comune tra gli antichi cavalieri erranti quello di nominare i loro scudieri governatore delle isole e dei regni che conquistavano. Ed io sono deciso a impedire che un uso così lodevole vada perduto per colpa mia. Anzi, penso di andar più in là, perché gli antichi molte volte, e forse le più, aspettavano che i loro scudieri fossero vecchi e quando erano stanchi di servire, di passare giorni cattivi e peggiori notti, davano loro qualche titolo di conte o tutto al più di marchese di qualche valle o provincia più o meno importante. Ma se Dio ci dà vita, potrebbe essere benissimo che prima di 6 giorni, giorni della creazione, ci sono sempre, io conquistassi un regno da cui ne dipendessero degli altri, in modo che l'occasione si prestasse proprio bene per darne uno a te. E non credere che questa sia cosa straordinaria, perché accadono ai cavalieri erranti cose e casi mai visti e così impensati che facilmente ti potrei dare anche di più di quel che ti prometto. Allora, rispose Sancho Panza, se per qualche miracolo di quelli che lei dice io diventassi re, la mia donna Giannina Gutierrez, che poi più in là si chiamerà Maria perché verrebbe perlomeno ad essere regina e i miei figlioli principi ereditari. E chi lo mette in dubbio? Rispose Don Chisciotte. Io lo metto in dubbio, replicò Sancho Panza, perché io credo che se anche il Dio facesse piovere regni sulla terra in capo a Maria Gutierrez, non ce ne starebbero punti. Lei deve sapere che come regina non vale 2 soldi. Contessa andrebbe un po' meglio e magari volesse il Dio. Lascia fare a Dio, Sancho, rispose Don Chisciotte, e lui le darà quel che conviene di più. Ma non ti umiliare tanto da contentarti d'essere di meno che governatore. Oh no, non dubiti, rispose Sancho, tanto più che lei è un padrone così buono e così potente che mi saprà dare tutto quello che mi starà bene a mano e che sarò capace di reggere. A noi che cosa può ancora dare Don Chisciotte questa sera? Beh, ci può ancora dare la possibilità di fare un viaggio. Guardate sul punto 5 del repertorio. A questo punto non possiamo rinunciare a fare un viaggio nella penisola iberica. E per la precisione nella regione della Mancia, potete farlo domani mattina, già ma stasera magari andate a dormire, forse ricavalcare quando non si sciolte si è stanco. Per la nostra delizia di viaggiatrici e di viaggiatori, dobbiamo sapere che nella regione della Mancia c'è la ruta di Don Chisciotte, la strada di Don Chisciotte, e questa strada parte dalla cittadina di Quintanar de la Orden, che si trova in una zona ricca di vigneti. Correggetemi. Che si trova in una zona ricca di vigneti. Poi questa strada passa per il paese di El Toboso, dove c'è un gran monumento a Don Chisciotte e dove si trova la casa di Dulcinea, che è una casa museo del 500 che è appartenuta a Doña Anna Zarco de Morales, che piaceva molto a Cervantes. C'è una Dulcinea, e che è la Dulcinea di Cervantes. E in questa casa museo ci sono tanti oggetti dell'epoca, poi c'è una biblioteca che conserva tutte le edizioni mondiali del romanzo. E una cinquantina di chilometri più a sud, vicino alla cittadina di Tomeloso, c'è il paese di Argamasilla, dico bene? De Alba, che è il borgo della Mancia dove Cervantes fa virtualmente nascere e morire Don Chisciotte. Poi si raggiunge la Mota de Cuervo, che è un pittoresco villaggio sul fianco di un colle dove intorno a un castello diroccato si possono vedere numerosi mulini a vento, quindi aguzzate la vista perché potreste prenderli per giganti. E vicino a questo villaggio, a 16 km in direzione nord-est, c'è Belmonte, situato a 800 metri di altitudine, c'è l'aria fresca. C'è un villaggio fortificato, come se fosse un enorme castello, una costruzione molto armoniosa del XV secolo, con molte torri, ed era l'abitazione dei marchesi di Villena. E forse Don Chisciotte, e di conseguenza Cervantes, avrebbe voluto vivere qui, cioè nel castello di Belmonte, dove invece vi ha abitato nell'Ottocento una certa Eugenia de Montijo, dico bene? Montijo. E la futura moglie dell'imperatore francese Napoleone III. Guardate, questa è un'altra storia che riguarda pure gli avvenimenti del Risorgimento italiano, Vede coinvolti anche la duchessa di la contessa di Castiglione, Costantino Nigra, Cavour, e quindi vedete come si apre la prospettiva qui. E vedete, ci sono tante cose da vedere, da conoscere, da capire sulla strada di Don Chisciotte. Avete i riferimenti, quindi potete seguire questa via sull'Atlante geografico o su una guida della Spagna, che avrete nella vostra biblioteca domestica, e navigando in rete, quindi buon viaggio. E ora, per concludere, torniamo ad occuparci di Fra Tommaso Campanella, che è in galera da 20 anni, e mentre circola per l'Europa l'apologia per Galileo, c'è anche un movimento clandestino, sotterraneo, che opera per la sua scarcerazione. Guardate sul punto 6 del repertorio. All'inizio di luglio del 1623, Fra Tommaso Campanella viene informato della morte, riceve la notizia in carcere, avvenuta l'8 luglio, del Papa. Il Papa è Gregorio XV, Alessandro Ludovisi, un bolognese, nato a Bologna, la famiglia fiorentina, era del 1554, è stato eletto Papa nel 1621 all'unanimità, nel secondo giorno di conclave. Ludovisi, questo è un nome che vi dovrebbe far venire in mente qualche cosa, pensando a Roma. Gregorio XV aveva affidato, dopo averlo nominato cardinale, la sovrintendenza generale della curia, che conferiva pieni poteri nel governo temporale della città di Roma, al suo amatissimo e giovane nipote Ludovico Ludovisi, che era già un esperto collezionista d'arte, e crea a Roma la grandiosa Villa Ludovisi, guardate che è sempre lì, aperta anche alla visita, sugli antichi orti sallustiani, guardate, con una guida di Roma, navigando in rete, andate a visitare Villa Ludovisi, ora qui noi non abbiamo tempo, ma potete farlo voi, poi magari capitate a Roma, fate un salto lì e ricollegate tutte queste cose e vi divertite un po'. E Gregorio XV, con la collaborazione del nipote Ludovico, aveva operato attivamente per attuare la controriforma in tutta Europa, cioè perché il cattolicesimo prevalesse sul protestantesimo. E questa attività era stata accompagnata dalla creazione della congregazione De Propaganda Fide, l'avrete sentita nominare, no? Chiamata a organizzare e dirigere l'opera missionaria in tutto il mondo. Oggi si chiama Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, c'è sempre. Quattro grandi figure della Riforma Cattolica, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Filippo Neri e Teresa d'Avila, sono state santificate contemporaneamente da Gregorio XV il 22 marzo del 1622. Guardate, volendo con l'enciclopedia, qui potremmo stare qui poi, vedete, tutta la notte, fatelo voi, utilizzando la biblioteca e navigando in rete potete conoscere meglio questi personaggi che sono piuttosto noti, no? Si collocano in questo contesto, no? Quando fra Tommaso Campanella prende la notizia della morte di Papa Gregorio XV, l'8 luglio 1623, scrive immediatamente una pro conclavi admonizio, monito per il prossimo conclave, vedete, vuole intervenire naturalmente su tutto, e indirizza questo documento, quindi dalla galera esce, entra scrittura, a due influenti cardinali elettori, Scipione Borghese e il nipotino del Papa, Ludovico Ludovisi. E il 6 agosto 1623 viene eletto il cardinale Maffeo Barberini, come auspicava fra Tommaso nel suo scritto. Il cardinale Maffeo Barberini, che è nato a Firenze nel 1568, è coetaneo di Campanella, in una famiglia di commercianti che si è arricchita con i commerci, prende il nome di Urbano VIII e regnerà più di 20 anni, fino al 1644, e prossimamente, incontrando Galileo Galilei, avremo ancora a che fare con lui. Guardate, fra Tommaso aveva auspicato l'elezione a Papa del cardinale Maffeo Barberini in quanto persona amante dell'arte e della scienza, e poi perché nel 1616 si era espresso a favore di Galileo nel momento in cui lo scienziato pisano viene convocato dal Sant'Uffizio. Poi cambierà opinione, vedremo perché. E poi fra Tommaso sa che il cardinale Barberini conosce e apprezza le sue opere. Perché? Che cosa c'è sotto questa? Guardate, il cardinale Maffeo Barberini, con il titolo di arcivescovo di Nazareth, ha soggiornato fino al 1608 a Barletta, in Puglia. L'arcivescovo di Nazareth soggiornava a Barletta, che sono più comodi, cioè, nei territori spagnoli. E guardate, non è escluso, l'ipotesi è molto attendibile, che passando per Napoli abbia fatto visita come semplice frate a Campanella prigioniero, perché Campanella è un personaggio che attira la Chiesa, fuori dalla Chiesa. Sta di fatto che Urbano VIII, appena eletto Papa, il 6 agosto 1623, inizia una trattativa riservata con il re di Spagna, Filippo IV, una trattativa che dura nel tempo e che va a buon fine. Infatti, tre anni dura questa trattativa, il 5 luglio 1626, fra Tommaso Campanella, travestito da prete, sotto il falso nome di Don Giuseppe Pizzuto, sotto scorta di due agenti dell'Inquisizione, travestiti da frati, incatenato, quindi siamo nel thriller, vedete, si imbarca nel porto di Napoli su una nave che lo porta a Ostia e poi lungo il Tevere a Roma, dove viene rinchiuso nella prigione del Sant'Uffizio sotto stretta sorveglianza. Il re di Spagna dice va bene, facciamo così, però questo qui ha attentato alla corona spagnola, doveva essere messo a morte, non l'è stato, quindi va bene, lo volete a Roma, portatelo a Roma, ma deve stare in galera. Questa è la trattativa segreta che avviene. E starà in questa prigione romana ancora per 3 anni, durante i quali scrive una serie di memorie in difesa dei contenuti delle sue maggiori opere, finché, attenzione, l'11 gennaio 1629 il Tribunale dell'Inquisizione di Roma, sollecitato dal Papa, emette una sentenza che lo proscioglie e gli accorda la libertà. E fra Tommaso intraprende subito, a lui non basta la libertà, per iscritto una serrata trattativa con il Sant'Uffizio per chiedere la liberazione delle sue opere dall'indice. E il 6 aprile 1629 dice la sua richiesta viene accolta. Cosa c'è di eretico nelle mie opere? Dice, niente. Quindi perché me l'avete messa all'indice? A questo punto Papa Urbano VIII assume fra Tommaso Campanella come consigliere, attenzione, per le questioni astrologiche, perché il Papa ritiene sia più prudente non usare il termine astronomiche, perché il termine sospetto nei confronti, per non fomentare polemiche da parte dei molti nemici di Campanella. L'astrologia poteva andar bene, l'astronomia non andava ancora bene. E in questo periodo si intensifica la corrispondenza tra fra Tommaso e Galileo. Dal 1631 fra Tommaso Campanella viene invitato a tenere nel seminario di Frascati una serie di cicli di lezioni di filosofia naturale, e quindi divulga il sistema di Bernardino Telesio e una serie di lezioni sulla lettera ai Romani di Paolo di Tarso. Ora, finché succede che all'inizio del 1634 arriva dal Tribunale Spagnolo di Napoli una richiesta di estradizione nei confronti di fra Tommaso Campanella con l'accusa di attentato alla sicurezza del regno spagnolo d'Italia. Fra Tommaso viene accusato di essere l'ispiratore di un'altra congiura, di una congiura organizzata da un certo Tommaso Pignatelli, famiglia napoletana, al fine di assassinare il viceré spagnolo e di far scoppiare l'insurrezione. Il Pignatelli ha in casa sua una copia della Città del Sole di Tommaso Campanella. Ecco. Fra Tommaso invia una memoria al Tribunale Napoletano, dove dichiara, lui non lo conosce nemmeno questo Pignatelli, cioè di non aver nulla a che fare con questa cospirazione, ma i giudici rispondono ribadendo la richiesta di estradizione. E a questo punto, con il tacito coinvolgimento del Papa, che gli prepara lo zainetto, e dell'ambasciata francese presso la Santa Sede, che gli paga il biglietto, nella notte tra il 21 e il 22 ottobre del 1634, vedete che la storia è molto articolata per quanto riguarda Campanella, travestito da frate minore, con i documenti in tasca di fra Lucio Berardi, raggiunge Ostia, e via mare fugge verso la Francia, sbarca a Marsiglia e il 15 novembre è a Lione, dove scopre che i libri del suo trattato di medicina sono già stati stampati e sono sulle bancarelle. Il 5 febbraio 1635 fra Tommaso è a Parigi, dove viene ricevuto molto benevolmente dal re Luigi XIII, molto soddisfatto di essere riuscito a fare un torto agli spagnoli. Il quale gli assegna anche una modesta pensione, che che mi viene pagata sempre in modo discontinuo e in ritardo, scrive amareggiato Campanella. Non se ne dimenticano. A Parigi, fra Tommaso Campanella cura, insieme al tipografo Dubreuil, una nuova edizione di tutte le sue opere più importanti. E continua a tenere una fitta corrispondenza con molte persone, Papa Urbano VIII e Galileo Galilei compresi, naturalmente. Inoltre, attenzione, forse qui il repertorio non c'è, perché Campanella vi ha detto non ce lo mettere questo, puoi dirlo a voce, ma è una cosa, e io ho rispettato naturalmente le sue decisioni, perché fra Tommaso entra nelle grazie del cardinale Richelieu, che si è molto divertito a leggere La città del sole. Mi è parso di capire che fra Tommaso non è particolarmente interessato a che si metta in evidenza questa frequentazione, e anche al fatto che lui ha scritto poi un poemetto quando è nato il Delfino, cioè il futuro Luigi XIV, il re sole, questi lo ospitavano e quindi doveva in qualche modo. E a proposito, a me è venuto in mente, gli ho detto, sai caro fra Tommaso che cosa mi viene in mente? Mi viene in mente un incipit, il primo lunedì di aprile del 1625, e allora, che roba è questa? Questo è l'incipit di un romanzo, di un romanzetto che si intitola I tre moschettieri, che poi erano quattro, di un certo Alessandro Dumas padre. Da quanto tempo non rileggete questo? Non guardatelo solo al cinema, ogni tanto si fa un tre moschettieri che poi erano quattro. Tre moschettieri va letto d'estate perché è un libro che tiene fresco. Io ho sempre letto, per 15 anni l'estate ho riletto i tre moschettieri prima della adolescenza, perché teneva fresco. C'è un grande movimento, quindi è un romanzo arioso, come è arioso il racconto delle avventure Alessandro Dumas per i padri erano... I padri della Belle Époque, i figli erano invece molto macerati e romantici, i padri invece tenevano fresco. Ora, fra Tommaso si è divertito moltissimo a leggere il testo di una narrazione a lui contemporanea. Quindi fatelo anche voi, ma rileggetelo anche voi, o leggetelo, Tre Moschettieri. Questo è il momento. Questo è il momento, avviene, quegli avvenimenti lì avvengono in questo momento, mentre c'è Campanella a Parigi. E quindi con l'incipit dei Tre Moschettieri siamo giunti all'epilogo. Attenzione, il 21 giugno 1639, fra Tommaso, attorniato dai suoi confratelli, muore nel convento di Rue Saint-Honoré, dove fra Tommaso ha alloggiato da quando si è trasferito a Parigi, nel convento domenicano di Parigi. Il convento dei domenicani di Rue Saint-Honoré diventerà poi, guardate, qui non si finisce mai di aprire delle parentesi in cui ci si può divertire dal punto di vista dell'investimento e dell'intelligenza, diventerà poi il convento di San Giacomo, dove nel 1789 verrà fondato il club dei Giacobini, i quali, leggendo l'Apocalisse, troveranno tre parole chiave: libertà, egalità e fraternità, leggendo il testo dell'Apocalisse di Giovanni. Perché? Ma questa è un'altra storia della quale ce ne occuperemo a suo tempo quando arriveremo lì e rievocheremo il passaggio di Campanella. Non c'è più questo edificio, oggi c'è una piazza a Parigi, al suo posto c'è un mercato, ma girando in quel mercato si possono raccontare queste cose. La notizia della morte di fra Tommaso viene data dal padre priore, si chiama padre Sébastien, non sappiamo chi sia, però è il priore. Padre Sébastien, con questo scarno comunicato, oggi 21 giugno 1639, attenzione, il frate calabrese Tommaso Campanella è santamente spirato tra le preghiere dei confratelli in pace con Dio e con il mondo. Quindi la riabilitazione totale da parte di questo padre Sébastien calabrese. Questa è probabilmente l'ultima volontà che Campanella vuole sia rispettata. Quando comunicherete la mia morte dovrete dire che sono il frate calabrese, perché è lì che l'insurrezione doveva, che se ne ricordino. E questo è molto significativo, sottolineare le parole, andare a leggere, fare della filologia sostanziale sulle parole. Guardate, anche il nome di fra Tommaso Campanella, come quello di Giordano Bruno, è stato collocato dalle studiose e dagli studiosi nell'Alto dei Cieli, dagli studiosi di astronomia. Infatti gli è stato dedicato anche a lui un asteroide, che potete trovare sul vostro telefono, che si chiama Tommaso 4653, ma il nome non importa. Cercate asteroide Tommaso Campanella e vedrete un grande pietrone che gira nell'Alto dei Cieli intorno a noi. Ora, fra Tommaso Campanella ha scritto numerose poesie per riflettere sulle sue convinzioni religiose, filosofiche e politiche. Le poesie di fra Tommaso sono state pubblicate, 159, sono state pubblicate nel 1622 a Francoforte dall'editore collettore degli antagonisti, questo Tobia Adami, il quale a Francoforte raccoglie tutto quello che arriva dalle galere dove ci sono gli intellettuali e pubblica. E è stato pubblicato insieme alla Apologia per Galileo con Galileo Galilei, sponsorizzato da fra Tommaso. Allora ecco, Galileo l'abbiamo presentato, Campanella ce lo ha presentato, abbiamo appuntamento tra 2 settimane. E le poesie di fra Tommaso Campanella le trovate in biblioteca, si possono leggere con l'utile ausilio delle note, perché è evidente che c'è bisogno di un supporto. Il testo di una di queste poesie è sempre stato indicato come se fosse il testamento religioso, filosofico e politico di fra Tommaso, e si intitola Io nacqui a debellar tre mali estremi. E quali sono i mali che fra Tommaso vuole debellare? Sono la tirannide, cioè il sistema feudale profondamente ingiusto che non riconosce i diritti della persona, la sofistica, cioè il sistema accademico che non vuole e non sa divulgare il sapere tra le persone, che non costruisce, non promuove alfabetizzazione, e l'ipocrisia, cioè il sistema ecclesiastico, che spesso non è coerente con i valori con i valori del Vangelo. E per fortuna, scrive Campanella, la giustizia divina, Temi, cioè la dea della giustizia, mi ha insegnato i 3 supremi principi, la potenza, la sapienza e l'amore, che sono gli attributi di Dio, sui quali si basa la nuova filosofia. Una filosofia, scrive Campanella, capace di contrastare i 3 mali che fanno piangere il mondo, perché producono tante sciagure, carestie, guerre, pesti, invidia, inganno, ingiustizia, lussuria, accidia, sdegno. Questo è l'elenco che fa. E che alimentano l'egoismo, cioè il cieco amor proprio, che è figlio, ed ecco il punto, dell'ignoranza, la mala pianta che tutte e tutti, scrive Campanella, ci dobbiamo impegnare a debellare. L'ignoranza, perché tutto il male parte di lì. Leggiamo per concludere il testo di questa poesia che trovate in repertorio, poi con comodo leggerete per conto vostro anche le note tra parentesi che ne facilitano la comprensione. Io nacqui a debellar tre mali estremi, tirannide, sofismi, ipocrisia. Ondor m'accorgo con quanta armonia, possanza, senno, amor m'insegnò temi. Questi principi son veri e supremi della scoperta gran filosofia, rimedio contra la trina bugia sotto cui tu piangendo o mondo freni. Carestie, guerre, pesti, invidia, inganno, ingiustizia, lussuria, accidia, sdegno, tutti a quei tre gran mali sottostanno, che nel cieco amor proprio, figlio degno d'ignoranza, radice e fomento hanno. Dunque a divellar l'ignoranza io vengo. Abbiamo il diritto e il dovere, scrive Campanella, di promuovere l'apprendimento permanente per sradicare l'ignoranza. Questo è il dovere che noi abbiamo. Per contrastare l'ignoranza non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Questa è un'affermazione che ha costituito e costituisce il patrimonio ideale di ogni movimento di liberazione. Guardate un esempio solo per tutti. Un esempio solo per tutti. Il professor Leone Ginsburg, conoscete questo cognome forse più per Natalia, ma il professor Leone Ginsburg, non è andato al di là dei 34 anni, Leone, nell'ultima lettera inviata a sua moglie Natalia Levi, Natalia di cui avete letto i romanzi, prima di morire il 5 febbraio 1944, a causa dei maltrattamenti, delle torture subite nel carcere di Regina Coeli a Roma dai nazisti, Leone non aveva la fibra di Campanella, aveva la stessa addirittura morale, ma non tutti hanno la fibra di Campanella. Scrive a Natalia e ricordati, mia cara, qualunque cosa succeda, continua a leggere, continua a scrivere e non perdere mai la volontà di imparare. Quindi, consapevoli del fatto che bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, la scuola è qui e il viaggio continua tra 15 giorni a maggio. Ebbene, viva il 25 aprile, viva il 1° maggio. Buonanotte.